Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Andiamo in Italia, sono tanti i temi di cui si discute nel bel paese. Si parla ad esempio della presenza prossima di agenti dell'AIS, la famigerata forza militare anti-immigrazione clandestina statunitense che sarà in Italia, a quanto pare per motivi di intelligence, nelle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con conseguenti reazioni sia da parte del primo cittadino della città di Milano, Beppe Sala, ma anche delle istituzioni, quindi del ministro degli interni Piantedosi, nonché di quello degli esteri Tajani. Poi c'è anche, a proposito di Tajani, tensioni diplomatiche con Israele relativamente al fermo di due carabinieri da parte di agenti dell'IDF a Ramallah. Oltre a questo, l'agenda politica, quindi la discussione sul prossimo, quello che dovrebbe tenersi il 22 marzo, referendum sulla giustizia, ma anche la discussione politica sul disegno di legge sulle violenze sessuali. Chiuderemo poi parlando di due date importanti che cadono alla fine del mese di gennaio, la giornata internazionale della memoria, 27 gennaio, per ricordare le vittime della Shoah e dell'Olocausto, tematica sempre più attuale anche qui in Australia, visti gli ultimi eventi. E 25 gennaio invece di quest'anno segnano 10 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il ricercatore italiano che 9 giorni dopo sarà poi trovato morto in Egitto e sulla cui morte ancora non è stata fatta pienamente luce. Di tutto questo parleremo con Carlo Fusi, giornalista, nostro corrispondente da Roma. Buongiorno Carlo.
E buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
ICE, acronimo che sta per Immigration and Customs Enforcement, la forza militare che sta facendo molto discutere negli Stati Uniti per gli eventi in corso a Minneapolis, in Minnesota. ICE vuol dire anche ghiaccio, ma tutt'altro che fredda la temperatura riguardo a questa tematica anche in Italia, perché appunto è stata confermata la presenza di agenti dell'ICE nei prossimi giorni a Milano in occasione delle Olimpiadi invernali, a quanto pare per motivi di intelligence. Partiamo, Carlo, dalle dichiarazioni di chi li ospiterà, questi agenti dell'AIS, ovvero il primo cittadino della città meneghina, Beppe Sala, che non le ha mandate a dire, si è detto stupefatto dal comportamento del ministro degli interni, il capo del Viminale Piantedosi, che prima aveva negato la presenza, poi l'ha confermata. Insomma, c'è stata un po' di maretta riguardo e di poca chiarezza riguardo a questo tema. Ascoltiamo le parole di Sala e poi partiamo da qui.
Io credo che la prima cittadina di Milano, ma da italiano, non vorrei proprio che questo corpo di polizia privata di fatto venga a Milano. Insomma, è un corpo di polizia che agisce nella totale illegalità, a parte che uccide, ma in ogni caso anche illegalità vuol dire entrare nella casa di cittadini senza nessun mandato, il mandato se lo firmano loro, per cui sono totalmente incompatibili con le nostre modalità per gestire la sicurezza. Quindi veramente è stupefacente sentire dire che problema c'è. No, il problema c'è come.
Ecco, queste sono le parole di Beppe Sala. Partiamo appunto da queste parole, Carlo, per analizzare il dibattito relativo alla presenza degli agenti dell'AIS in Italia.
Beh, intanto non è solo Sala a essere preoccupato, è tutta l'opposizione che è insorta contro la presenza dei agenti dell'AIS alla celebrazione della Milano Cortina, cioè dei mondiali di sci che cominceranno il 6 di febbraio. E anche sul fatto che ci fossero gli agenti dell'AIS, in realtà c'è stato un qui cor vo, diciamo così, nell'ambito del governo, perché prima è stato annunciato da Fontana, poi è stato smentito, poi è stato riconfermato. E l'ultima versione è che ci saranno appunto agenti dell'AIS che avranno solo compiti di intelligence e che si occuperanno della sicurezza del vicepresidente Rubio, che sarà presente, presenterà appunto alla cerimonia di inaugurazione dei giochi. Naturalmente, però, tutto quello che sta accadendo in America, nel Minnesota, con addirittura due vittime, naturalmente crea apprensione, crea disagio, perché ci potrebbero essere delle proteste, e ce ne saranno senz'altro per la presenza appunto di questi agenti, e quindi che la tensione potrebbe crescere e, visto quello che sta succedendo in America, nessuno può dormire sonni tranquilli, diciamo così. È evidente che la sicurezza, come è stato ribadito dal ministro Piantedosi, dal ministro dell'interno, la sicurezza, il comparto, tutto l'insieme dei circuiti di sicurezza sarà garantito esclusivamente da forze dell'ordine italiane, polizia, carabinieri, guardia di finanza, e che quindi la presenza dell'ICE è una presenza, insomma, diciamo, solo di supporto a sostegno del fatto che c'è il vicepresidente americano. Però ecco, diciamo che è una questione sia di sentimento rispetto a quello che sta accadendo, e anche un problema politico, perché c'è una fortissima, come nel resto degli altri, in altri paesi europei, in Italia c'è una fortissima preoccupazione per ciò che è avvenuto in America, e la presenza di agenti di questo corpo speciale che risponde esclusivamente a Trump e che, insomma, diciamo, fa capire di essere quasi al di sopra delle leggi, beh, insomma, diciamo, mette apprensione, e vedremo cosa succederà, nella speranza che non accada nulla.
Insomma, questo è un bel grattacapo per il ministro degli esteri Antonio Tajani, la cui agenda è davvero piena in queste settimane. Ci sono tensioni con la Svizzera, ad esempio, per quanto riguarda le indagini relative alla tragedia di Capodanno alla Constellation, ma soprattutto direi con Israele, perché dopo il fermo di due carabinieri italiani a Ramallah, sembrava inizialmente da parte di due coloni, ma poi sembra proprio da parte di due membri, due soldati dell'IDF, i rapporti diplomatici con Tel Aviv si sono fatti un po' tesi. Ecco, Carlo, vuoi spiegarci cosa sta succedendo su questo fronte?
Sì, Tajani, che peraltro, insomma, diciamo, a proposito proprio dell'AIS, ha detto non mica arrivano le SS, e che, insomma, naturalmente è un'affermazione che non sempre ai toni, ma anzi in qualche misura li rende ancora più incandescenti. Per quello che riguarda invece Israele, appunto, ci sono state delle precisazioni del governo israeliano a fronte della protesta veemente fatta da Farnesina, che ha convocato l'ambasciatore israeliano a Roma per protestare contro il fermo di due carabinieri che erano in missione a Ramallah. Stavano perlustrando quello che sarà il percorso di una missione della UE in quel territorio. Ebbene, in una prima versione erano stati fermati da un colono con vestiti in borghese, anche gli agenti erano in borghese, che li ha fermati con imbracciando un mitra, gli ha intimato di scendere dalla macchina, li avrebbe fatti inginocchiare, e poi solo dopo momenti di tensione molto forti, grazie anche al sangue freddo dei militari italiani, si sarebbero evitate conseguenze gravi e spiacevoli. In realtà, appunto, le precisazioni del governo israeliano, che anche queste naturalmente vanno poi verificate, parlano di, appunto, riservisti e non coloni che avrebbero fermato i militari, i carabinieri italiani, non li avrebbero fatti inginocchiare, a differenza di quello che era stato detto in un primo momento. Avrebbero semplicemente controllato i documenti e poi li avrebbero rilasciati, perché quel territorio che è stato visitato, mentre in un primo tempo era stato definito un territorio militare, in realtà, appunto, è un territorio sotto il controllo delle forze israeliane, ma non con aspetti di sicurezza particolari. È stato ridimensionato dal governo israeliano, è stata ridimensionata la vicenda anche alla luce, appunto, della forte protesta della Farnesina. E però, insomma, diciamo, anche questo è un capitolo che rimane aperto, perché al di là delle versioni, il senso di pericolo che c'è in tutta quell'area là è un senso che rimane, e che il governo italiano intende monitorare con attenzione per evitare il ripetersi di incidenti che però fortunatamente in questo caso non hanno avuto conseguenze, ma che, insomma, diciamo, visto lo stato di tensione, è bene tenere sotto controllo per come dire, precauzione, per evitare, appunto, che si possano creare problemi più gravi.
Siamo in collegamento con il giornalista Carlo Fusi, nostro corrispondente da Roma. Tanti i temi sul tavolo, Carlo, non soltanto a livello istituzionale, diplomatico, per quanto riguarda le relazioni con Stati Uniti e Israele, cose di cui abbiamo parlato fino adesso, ma anche per i lavori politici. Si fa un gran dibattere per quanto riguarda il referendum che sarebbe in programma per il il 22 di marzo di quest'anno. Ovviamente il sì, la campagna, il movimento per il sì punta a confermare questa data. Il TAR si pronuncerà fra poche ore, invece i sostenitori del no cercano di rimandare il più possibile. Questo perché si tratta di un referendum costituzionale, ovvero, correggimi se sbaglio, non c'è un quorum e chi prende più voti vince. Assieme al dibattito sul referendum c'è anche quello relativo al disegno di legge sulle violenze sessuali. Sembrava essere raggiunto un accordo che però sembra in questo momento essere modificato. Ecco Carlo, qual è la temperatura politica in Italia in questi giorni?
La temperatura politica italiana è molto alta per le vicende di politica estera che abbiamo appena raccontato, ma anche per lo scontro interno che ha l'epicentro appunto nel referendum costituzionale che il governo ha fissato per il 22-23 di marzo, domenica e lunedì, sulla quale però i sostenitori del no, che sono quelli contrari alla conferma del provvedimento varato dal centrodestra, mirano perché vogliono guadagnare tempo, pensando che così facendo il no, che è nei sondaggi è in svantaggio, possa recuperare. Si tratta di un referendum costituzionale, giustamente come hai detto tu non c'è quorum, quindi vince chi porta ai seggi più persone, ed è un referendum che interviene su un settore, un nervo scoperto, diciamo così, della politica italiana, perché il rapporto tra politica e magistratura sappiamo che da 30 anni, dai tempi di Mani Pulite, è un rapporto molto complicato. In questo caso si tratta di un referendum che, come dire, nella volontà dei promotori completa la riforma della giustizia, col passaggio dal rito inquisitorio a quello accusatorio varata dal ministro socialista della giustizia dell'epoca Vassalli, con appunto la separazione delle carriere, cioè dividere i pubblici ministeri che fanno le indagini dai giudici che invece nei tribunali stabiliscono chi c'ha torto e chi c'ha ragione. Ecco, configurare due modi, due figure completamente differenziate, con due consigli superiori della magistratura, uno dedicato esclusivamente ai pubblici ministeri, un altro ai magistrati. Questo per venire incontro, sempre nell'ottica dei promotori, all'articolo 111 della Costituzione, che stabilisce che il giudice deve essere terzo e quindi deve essere al di sopra delle parti, il PM dell'accusa e gli avvocati della difesa. Controbattono invece i sostenitori del no che questo è un modo surrettizio, non dichiarato, per mettere sotto controllo politico i magistrati, indebolirne la funzione e quindi, insomma, diciamo, far venir meno uno dei pilastri della democrazia, cioè che è quello della separazione dei poteri. Accanto ai due CSM, quindi alla separazione delle carriere, ci sono anche altre due importanti novità che pure sono oggetto di polemica, intanto dai magistrati stessi, dall'Associazione Nazionale dei Magistrati, che ovviamente è contraria alla riforma, e poi anche dai partiti politici, perché l'opposizione è molto agguerrita sotto questo profilo, e cioè il fatto che i componenti togati, quindi dei due CSM, verrebbero estratti a sorte da un serbatoio definito in precedenza, e ci sarebbe poi un'alta corte di giustizia che esaminerebbe i fascicoli dei magistrati per verificare se ci sono stati comportamenti inappropriati e quindi eventualmente sanzionarli. Questo complesso di norme, che in realtà contiene un aspetto molto tecnico, innesca una polemica politica che ormai sappiamo va avanti da 30 anni. I sostenitori del sì dicono che appunto si tratta di una riforma che completa un iter già avviato da tempo, quelli del no dicono che in realtà è solamente un modo per mettere il bavaglio ai magistrati, e su tutto questo naturalmente poi c'è lo scontro massimo tra il governo, tra la Meloni e la Schlein, Conte e gli altri leader del centro-sinistra, perché nel momento in cui dovesse vincere il sì, la Meloni risulterebbe rafforzata, nel momento in cui dovesse invece vincere il no, chiaramente ci sarebbero dei problemi della maggioranza. Quindi c'è molta, molta carne al fuoco. E tra un mese sapremo chi ha avuto ragione.
E la temperatura ulteriormente innalzata dalla discussione relativa al disegno di legge sulla violenza sessuale. Si era raggiunto un accordo bipartisan fra Giorgia Meloni e Elly Schlein, ma c'è stato un cambiamento relativamente proprio a delle terminologie tecniche. Carlo, vuoi spiegarci qualcosa relativamente a questo?
Sì, allora, sì, ovviamente sono tutti contrari, tutti i partiti sono contrari, ma tutti noi siamo contrari alla violenza sulle donne, e quindi era stato opportunamente definito un accordo, giustamente di base, maggioranza e opposizione, per una normativa che garantisse ancora di più di quello che è adesso la tutela della sicurezza femminile, era stato stabilito in una prima versione che ci dovesse essere il consenso al rapporto da parte della donna. Nel momento in cui questo consenso veniva a mancare, allora comunque si configurava il reato di stupro e di violenza. Tuttavia, dal punto di vista giuridico sono state sollevate perplessità, perché è come se in questo modo si facesse venir meno la presunzione di innocenza, perché chi viene stuprato deve dimostrare che l'accusa è valida, e quindi da questo punto di vista la maggioranza ha ritenuto che invece che mettere il consenso, la parola consenso, è più opportuno mettere il dissenso, la manifestazione del dissenso, quindi non il consenso presunto ma la manifestazione del dissenso, il dire no a un atto che viene considerato violento. Naturalmente questo ha scatenato le ire dell'opposizione, che si è sentita tradita, visto che era già stato raggiunto un accordo in una prima fase con la Presidente della Commissione Giustizia, che se ne è occupata l'Avvocato Buongiorno. Si è sentita tradita e sostiene che questa questione apparentemente nominalistica in realtà poi nasconde la voglia di lasciare tutto sommato le cose come stanno, cioè lasciare le donne in una condizione di minore sicurezza, di minore garanzia rispetto alla prima versione del provvedimento. Oggi c'è stata una manifestazione davanti al Senato di donne, appunto, per protestare, ce ne saranno tante altre, in aula si va tra un paio di settimane, e quindi anche questo naturalmente contribuisce a creare un clima di scontro che certamente non fa bene a nessuno, ma che però, vista la rilevanza dei temi, da un lato la giustizia, e anche questa, quella della legge sugli stupri, sulla violenza, pure è giustizia, ma è giustizia mischiata a politica, con precisi riferimenti sociali, e tutto questo appunto contribuisce a creare tensioni, e vedremo nei prossimi giorni come sfoceranno.
Chiudiamo, Carlo, con due date importanti: 27 gennaio, la giornata internazionale della memoria per ricordare le vittime della Shoah e dell'Olocausto, e l'altra, il 25 gennaio, erano 10 anni dalla scomparsa in Egitto di Giulio Regeni, che poi sarebbe stato ritrovato, il cui corpo sarebbe stato ritrovato 9 giorni più tardi. Ecco, iniziamo dal primo momento più istituzionale, quello della giornata della memoria, e lo facciamo ascoltando un estratto dalle dichiarazioni del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
Nella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale, per i germi della discriminazione, per l'antisemitismo, per coloro che predicano la violenza, per chi coltiva ideologie di oppressione, di sopraffazione, per chi coltiva odio. Far memoria della Shoah oggi, ricordare quegli orrori indicibili e le vittime innocenti, non è soltanto un dovere. Significa rinnovare con forza il nostro patto civile, che si fonda su fratellanza, rispetto, convivenza. Significa ribadire con fermezza che non permetteremo mai più che indifferenza, paura, complicità possono aprire nuovamente le porte a quello o ad altro abisso.
Ecco, partiamo dalle parole del Presidente della Repubblica, Carlo, per chiederti di passare in rassegna alle dichiarazioni più importanti, sia relativamente alla giornata della memoria, sia a quel triste anniversario dei 10 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, sulla cui morte ancora non è stata fatta pienamente luce.
Il principale commento è stato senz'altro quello della Presidente del Consiglio, che ha ribadito la complicità del fascismo nel rastrellamento degli ebrei nel ghetto di Roma. Ricordiamo che furono 1000 le persone costrette a salire sui vagoni e tornarono indietro solo 15. L'aveva già fatto Gianfranco Fini anni fa, capo di Alleanza Nazionale, però insomma il fatto che la Meloni l'abbia ribadito certamente è un elemento che accomuna il sentimento degli italiani verso questa tragedia, verso questo abominio che è stato perpetrato ai danni degli ebrei. E naturalmente sotto questo profilo, sotto l'ala della Quirinale per un verso e di quello del governo di Palazzo Chigi per l'altro, si sono ritrovati tutti, naturalmente con accenti più specifici da parte delle forze di opposizione, della sinistra, che su questo terreno è molto, ovviamente molto aggredita, anche da parte della destra, che non si è sottratta a quello che è un dovere civico. Naturalmente poi su questo, sullo sfondo, si agitano proprio quelle tensioni di cui parlavamo prima, e cioè il fatto che c'è un provvedimento anche qui sull'antisemitismo che è portato avanti da un esponente riformista del PD, che Graziano Delrio, ex ministro peraltro, che trova l'intesa con il senatore di Fratelli d'Italia Gasparri, e che invece provoca dissensi da parte di tutti gli altri perché viene ritenuto un elemento di inquinamento della problematica sull'Olocausto. E quindi insomma anche qui la volontà di celebrare giustamente il giorno della memoria come momento topico per ricordare alle giovani generazioni che cosa è stato l'orrore dell'Olocausto in modo che non si ripeta più, e dall'altra parte poi la politica che si nutre anche di gesti, e che quindi di gesti concreti nel Parlamento, e che quindi dà conto di queste cose. Dall'altro, appunto, i 10 anni dalla morte di Regeni, anche qui il Presidente della Repubblica è intervenuto rivolgendo un messaggio molto forte, molto accorato ai genitori di Regeni, ha detto: voi siete un esempio di determinazione, un esempio di dignità che va perseguito. Sappiamo che Regeni, il ricercatore, è stato sequestrato, torturato e ucciso in Egitto dalle forze di sicurezza egiziane, dai servizi egiziani, i quali non collaborano naturalmente al Sisi. Il presidente egiziano aveva detto più volte che avrebbe fornito tutto il supporto per far luce su quello che è accaduto. In realtà non è così, c'è un procedimento giudiziario in corso, sono imputati 4 esponenti dei servizi egiziani, che però naturalmente non si sono mai presentati in aula, sono sfuggiti, e quindi diciamo sotto questo profilo purtroppo siamo ancora lontani dalla possibilità della determinazione precisa delle colpe. Però l'impeto, lo sforzo, il ricordo di un ragazzo così barbaramente ucciso, questo rimane nel paese, e bisogna dire che accomuna sia destra che sinistra sotto questo profilo, è giusto dire finalmente.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.